Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Vangelo di questa terza domenica di Avvento dell'anno C è del Vangelo secondo Luca, come quasi tutte le domeniche dell'anno C, e comincia dal capitolo 3 al versetto 7, no, non al versetto 7, ma al versetto 10 fino a 18. Il capitolo 3 è dopo i capitoli cosiddetti Vangeli dell'infanzia, che raccontano l'Annunciazione, la nascita di Giovanni e di Gesù, l'adorazione dei pastori e l'episodio dei 12 anni, questi primi due capitoli. Poi si fa un salto di 18 anni per arrivare più o meno all'età di 30 anni o qualcosa di più, di Gesù e anche di Giovanni Battista, e presenta l'inizio del capitolo 3, è così, nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato, eccetera, tutta i riferimenti storici e geografici, così da collocare tutto quello che dirà di Gesù dentro il tempo e dentro la geografia della nostra terra. E quindi comincia con Giovanni Battista, che percorse tutta la regione del Giordano predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. E anche questo è previsto dal profeta Isaia: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore. Questo è Giovanni. E poi ci sono le folle che vanno a farsi battezzare da Giovanni, a cui lui dice: razza di vipere. Una bella accoglienza. Razza di vipere. Alle folle dice così, nel Vangelo secondo Matteo, soltanto ai farisei dice, rivolge questo titolo, ma qui lo dice alle folle, e a noi fa bene, perché cosa vuol dire razza di vipere? Vuol dire discendete dal serpente, insomma avete una parentela con l'antico serpente, e quella, dato che siamo tutti peccatori, quella parentela ce l'abbiamo. Quindi questa razza di vipere ce lo meritiamo, più o meno, poche eccezioni pensano di non meritarlo, però quelli lo meriterebbero ancora di più. Ecco, fate dunque frutti degni della conversione e non cominciate a dire tra voi abbiamo Abramo per padre, cioè non vantatevi di quello che siete o di quello che siete capaci di fare, perché avete bisogno di conversione, perché viene colui che giudicherà. E allora, dopo questi discorsi, ecco, comincia il Vangelo di oggi, comincia adesso. Le folle lo interrogavano. Le folle fanno questa domanda: che cosa dobbiamo fare? Poi ci sono i pubblicani che fanno la stessa domanda: e noi cosa dobbiamo fare? Come se fossero diversi dalle folle. E loro si ritengono diversi, perché tutti li ritengono fuori, li ritengono diversi. E allora anche loro si sentono diversi. Hanno bisogno di un'altra risposta, oltre a quella che ha dato a tutti. E alcuni soldati persino, quelli, non tutti, non tutto l'esercito, ma alcuni soldati. Quindi si vede che qualcuno anche tra i soldati ha qualcosa, anche lui, anche sì, in attesa. E non sono solo attenti a obbedire agli ordini dei loro caporali, generali, sergenti, come si chiamano, colonnelli, ma loro sentono di avere una vita e una libertà e anch'essi che cosa dobbiamo fare. E a tutti Giovanni con pazienza risponde. Abbiamo già sentito nella predica cosa risponde alle folle: chi ha due tuniche, chi ha da mangiare, ne dia chi è senza, chi non ne ha. Quindi Giovanni pone l'attenzione di tutte le persone su questo aspetto della carità, generosità, dell'attenzione agli altri e non a se stessi, e del privarsi per la gioia degli altri, per la consolazione, per l'aiuto. E così Giovanni anticipa a queste folle anche molti degli insegnamenti di Gesù, che anche Gesù orienta tutti a guardare agli altri e non a se stessi. Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha. Importante non è avere e ammucchiare, ma importante è avere amore, avere carità, non essere ricchi, ma essere casomai ricchi di generosità. Questa è la prima risposta. Ai pubblicani, che sono venuti anche loro a farsi battezzare, quindi anche loro per avviare una conversione, un cambiamento, per prepararsi, attendere anch'essi colui che viene, essere pronti. Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Giovanni sapeva qual è la tendenza dei pubblicani, qual è il loro peccato, il loro difetto principale. E allora ecco che tocca proprio quel tasto. Non esigete nulla di più. Perché i pubblicani avevano delle indicazioni, quanta percentuale tirar su delle tasse, ma potevano aumentare per arrotondarsi la paga. Per questo Zaccheo era diventato ricco. E lui stesso, poi, a un certo punto, incontrando Gesù, si è accorto: ma io ho frodato, ho rubato. E allora decide di restituire 4 volte tanto. Vi ricordate? Era uno dei capi dei pubblicani. E i soldati? Cosa dobbiamo fare? Anche qui Giovanni sa qual è il comportamento dei soldati, qual è la paura che i soldati mettono, perché non maltrattate. Cosa fanno i soldati? Hanno in mano le armi, quindi quel che vogliono fanno. La gente deve cedere sempre. Non maltrattate, non estorcete niente a nessuno. Quindi anche loro erano tentati di rubare o di violentare, eccetera, eccetera. E conclude il suggerimento ai soldati: accontentatevi delle vostre paghe. Quindi un'attenzione non ad arricchire anche a loro, a tutti più o meno lo stesso consiglio, ma con aspetti particolari mirati alla situazione di ciascuno. E poi Giovanni sa cosa pensa il popolo, anche se non lo dicono, poiché il popolo era in attesa. Il popolo era in attesa. Questo cosa vuol dire? Che il popolo, da una parte, ha tutte le sofferenze, e quando ci sono tante sofferenze si aspetta sempre una soluzione positiva, una soluzione che tolga le sofferenze, e avevano le promesse dei profeti, quindi tutto il popolo era in attesa, come abbiamo saputo anche da Simeone 30 anni prima, quando Gesù bambino è stato portato al Tempio. Simeone e Anna parlava del bambino, a quanti attendevano la redenzione del popolo, no? Quindi il popolo era in attesa, un'attesa lunga che dura da secoli. E tutti, riguardo a Giovanni, visto che Giovanni era un po' speciale, perché avrebbe potuto fare semplicemente il sacerdote nel Tempio, come suo padre. Giovanni avrebbe, quello sarebbe stata la sua vita. Era figlio di un sacerdote, Zaccaria, e quindi avrebbe dovuto anche lui avere il suo turno nel Tempio per i servizi del Tempio. E invece viveva in luoghi deserti, e invece faceva questo altro, come dire, servizio di parlare, di raccogliere la gente, di battezzare, di dire: c'è colui che deve venire. Non è il lavoro dei sacerdoti del Tempio, anche se lui sarebbe uno di quelli. Quindi, ecco, Giovanni, sapendo appunto dell'attesa di tutti e di tutto il popolo, e vedendo che lui faceva questo, si può dire, questo mestiere nuovo che non lo faceva nessun altro, di predicare nella regione del Giordano, quindi dove c'è il passaggio tra il popolo di Israele e i popoli pagani, perché è il confine il Giordano. Quindi lui incontra sia quelli del popolo di Israele che anche gli altri, i pagani, quindi è già un annuncio universale quello di Giovanni. I soldati con ogni probabilità erano quelli, non solo quelli di Erode, ma anche quelli di Pilato, qui non specifica. Quindi potevano essere pagani anche quelli. Allora la gente pensava: questo qui è diverso dagli altri, non fa il sacerdote nel Tempio, ma eccolo qui che fa una cosa nuova. Pensavano: forse è lui il Cristo, il Messia, colui che deve venire, che ci dà speranza. Allora Giovanni interviene per chiarire, per presentarsi, perché non si facciano illusioni, ma siano ben orientati per riconoscere colui che è veramente il Messia, il Cristo. Rispose a tutti. Oh, non è che nessuno ha domandato, ma lui intuiva le domande che si facevano in cuor loro. Quindi risponde a quelle domande che avevano dentro e che non esprimevano. Rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua. Ecco, spiega quello che lui sta facendo. E il battesimo con acqua è un battesimo di passaggio. Era una pratica adoperata per segnare un cambiamento di vita o anche un cambiamento di religione, un cambiamento di vita interiore, di vita spirituale. Io vi battezzo con acqua, cioè vi preparo per la nuova situazione, ma non sono io colui che vi mette nella nuova situazione. Non sono io il Cristo. Io vi battezzo con acqua. È quasi come dire: vi lavo esteriormente, pulizia. Difatti confessavano i peccati. Ma far la pulizia non è tutto. Non è sufficiente. Se voi preparate una bottiglia, la pulite bene dentro, dopo rimane lì, è una bottiglia vuota. E non c'è dentro niente. Questo è il lavoro di Giovanni, far la pulizia, preparare per ricevere qualche cosa di veramente pregiato, prezioso. Vi battezzo con acqua, vi preparo, in modo che poi la vita che riceverete sia pura, non mescolata con altre cose, coi peccati precedenti, sia libera da tutto quello che avete vissuto fino ad oggi. Ma viene colui che è più forte di me. Qui la parola più forte probabilmente si potrebbe tradurre anche in tanti altri modi per dire colui che è più di me, che non solo non forza fisica, forza spirituale. E questo potete dirlo anche con altri aggettivi, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Questa espressione è speciale, che gli ebrei capiscono, noi meno, noi pensiamo solo: non sono degno di fargli un piccolo servizio, un servizio da schiavo, non sono degno di farglielo. Potrebbe essere questo, slegare i lacci dei sandali. Ma per gli ebrei ha un significato molto più preciso. Cosa voleva dire slegare i lacci dei sandali a un uomo? Fa riferimento alla legge del Levirato, ve l'avrò detto ancora qualche altra volta in qualche spiegazione. Comunque la richiamiamo. Se una donna si sposava con uno e quel tale moriva prima che avesse dei figli, la doveva prendere in moglie il fratello del morto. Ma se lui non la voleva, non gli era simpatica o chissà per qualunque motivo non voleva sposarla, perché il primo figlio avrebbe avuto il nome del fratello, sarebbe risultato figlio del fratello morto. Ma se uno non aveva simpatia, metti, per suo fratello, e quindi neanche per questa donna, non lo voleva, cosa doveva fare? In pubblico, alla porta della città, dove si riuniscono gli uomini, andarli vicino, sciogliergli il laccio dei sandali, togliergli il sandalo. Quello era, come dire, il documento, di la dichiarazione ufficiale che lui rinunciava al diritto-dovere che aveva verso la vedova. Giovanni, dicendo così, è come dire: Gesù è lo sposo, io non sono degno di prendere il suo posto, non sono io lo sposo del popolo di Israele. Lo sposo del popolo è Dio, colui che fa questo lavoro al di fuori dell'immagine, è colui che porta nel mondo l'amore di Dio, lo sposo del popolo. Io non posso prendere il suo posto. Non ne sono degno, cioè non sono io il Messia, colui che rappresenta Dio come sposo del popolo di Israele. Non so se l'ho spiegato bene, abbastanza chiaro, perché un po'... Comunque, quindi ha un significato più non soltanto di dire... Non, è più grande di me, non sono degno neanche di fargli un piccolo servizio, di essere il suo schiavo, ma proprio questo, di non prendere il suo posto. Quindi sono parole che dicono che Giovanni Battista vuole che conoscano tutti la verità, e lui non vuole ingannare, non ha gelosia di Gesù, non vuol prendere il suo posto nel mondo, anche se tutta la gente se l'aspettava che fosse lui. Egli vi battezzerà in Spirito Santo, vi immerge nello Spirito Santo. Se vi immerge nello Spirito Santo, vi battezza, vuol dire vi lascia dentro. Così ricevete, venite impregnati, tutta la vostra vita sarà impregnata di Spirito Santo, cioè lo Spirito di Dio. Siete messi dentro nella vita divina, nella vita di Dio, in modo che potete essere, diciamo così, esagerando, confusi con Dio. Potete essere presi come persone divinizzate che vivete la vita di Dio. Essere battezzati nello Spirito Santo è una cosa molto forte, quasi che, come dire, che Dio diventano quelli che sono battezzati nel suo spirito, sono un tutt'uno con Dio. E allora questo è chiaro che non lo può fare un uomo qualunque, neanche se è sacerdote del Tempio come Giovanni avrebbe potuto essere. È un compito unico, lo può fare solo colui che è degno di essere lo sposo, cioè di essere il Dio con noi. Egli vi battezzerà in Spirito Santo, vi dà una vita nuova, vi tira fuori dall'umanità e vi mette nella divinità. e fuoco. Vi battezzerà nel fuoco. Uno che immerge nel fuoco, cosa fa il fuoco? Brucia tutte le impurità. Come se mettete il ferro nel fuoco, insomma, si scioglie e quello che non è ferro, o l'oro nel crogiuolo, per l'oro vi è messo, così anche voi vedete, verrete battezzati, cioè immersi nel fuoco, quindi sarete purificati. Tutto quello che non è di Dio sparisce dalla vostra vita. Il fuoco era segno, simbolo anche del giudizio, quindi vuol dire sarete sì, voi avete qualcosa che non vi appartiene, perché non ve l'ha dato Dio, ma ve l'ha dato il tentatore, ve l'ha dato il maligno, quello viene giudicato e quindi viene purificato, viene eliminato dal fuoco. Lo diceva, l'abbiamo letto nella lettura dell'ufficio, Origene ha commentato proprio questo dicendo il giudizio sarà completo, insomma, perché sarete battezzati nel fuoco. E poi aggiunge ancora, tiene in mano la pala per pulire la sua aia e raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. La pala serviva per buttare in aria il grano mescolato con la paglia viene portata via dal vento, il grano invece pesante casca giù subito e viene raccolto da mettere nel granaio, serve per fare il pane, per nutrire. Invece quello che non nutre, che non serve per fare il pane, bruciato col fuoco inestinguibile. La paglia. Quindi è lui che fa anche questo lavoro di separazione. E qui Giovanni non parla, alcuni sì e alcuni no. Alcuni sono grano e alcuni sono paglia, ma nella vita di ciascuno c'è del grano, c'è della paglia. Almeno io lo capisco in questo modo. Quindi ci lasciamo, avvicinandoci a Gesù, ci lasceremo purificare da Lui perché possa donarci lo Spirito Santo, possa donarci la vita divina. Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Quindi San Luca descrive l'opera, i discorsi, le parole di Giovanni, li raggruppa sotto questa parola, evangelizza, cioè porta il Vangelo, la bella notizia. La bella notizia è la venuta di Gesù, la sua presenza. E Giovanni la annuncia al popolo, evangelizza il popolo, dà a tutti questa bella notizia che il Messia c'è, è arrivato, non occorre più aspettarlo, si farà conoscere e vi conoscerà e potrà lavorare Lui sulla vostra vita, immergendovi nello Spirito Santo, purificati col fuoco, con molte altre esortazioni. Quindi Giovanni aveva tante altre immagini parabole, possiamo dire, per presentare, per annunciare Gesù. Qui Luca ci ha dato soltanto queste, ma era molto più ampio il suo discorso, e questo probabilmente è quello che riassume tutto. Quindi da qui comprendiamo diverse cose di Gesù, che Gesù è lo sposo, che Gesù è colui che ci cambia la vita, da umana a divina, che Gesù è colui che ci purifica, colui che è degno di avere la nostra vita nelle sue mani, perché così saremo salvati. Salvati non vuol dire castigati, perché Gesù non viene per castigare ma per salvare. Il suo nome è salvezza di Dio, non castigo di Dio. Quindi la sua salvezza diventa non solo che non ci capita il male, ma che noi veniamo cambiati, la nostra vita diventa divina. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre, sempre.